Allora concludiamo questo corso su Genesi 1:11. A Bose passano sempre alla svelta i corsi, uno vorrebbe dire tante cose, poi abbiamo fatto Genesi 1:3 in maniera più approfondita, Genesi 4 ovviamente più a volo d'uccello. Una lezione al diluvio la vorrei dedicare perché in realtà non è del tutto vero che Genesi 1:3, fatto bene, poi il più è fatto, no. Perché da un punto di vista letterario il punto focale del racconto di Genesi 1:11 è Genesi 9, ovvero l'alleanza di Dio con il creato. E lo si vede per il semplice fatto che Genesi 9 riprende letteralmente Genesi 1, modificandolo. E vedremo in che modo lo modifica. Pensate che l'inizio di Genesi 9 è identico a ciò che viene detto a proposito dell'uomo in Genesi 1: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra. C'è un progetto nella costruzione del testo che ingloba questi due racconti, la creazione e l'uscita dall'arca, all'interno vi pone tutto il resto, quindi il giardino, la caduta, se la vogliamo chiamare caduta, Caino e Abele, le genealogie, lo stesso racconto del diluvio. Questo è un testo importante. Il racconto del diluvio di per sé inizia in Genesi 6:5 e si conclude in Genesi 9:17, è un testo molto lungo. Sappiamo che ormai è chiaro come si tratta di un testo composito che ingloba due diverse tradizioni legate l'una all'altra in maniera molto attenta dal narratore che ci ha dato il testo nella sua forma attuale. Che esistano due diverse narrazioni è evidente da una serie infinita di dettagli. Questo è uno dei testi in cui se mettete in colonna le due narrazioni viene molto bene. Per esempio, alla fine del capitolo 6 si dice di far entrare nell'arca una coppia di animali per ogni specie. Subito dopo al capitolo 7 si dice una coppia di animali impuri e sette coppie di animali puri. Allora una o sette? È evidente che sono due diverse prospettive nel testo. In una narrazione il diluvio è causato da una semplice pioggia prolungata, nell'altra dall'aprirsi delle cataratte del cielo e dell'abisso e dall'acqua del caos che viene a coprire la terra. Quindi anche lì sono due diverse prospettive. Ma non entriamo in questi dettagli perché vorrei fare un tipo di lettura più teologica che letteraria. Ormai è un dato di fatto che il racconto del diluvio sia un testo a due voci, un testo polifonico. Vi ho già detto che è caduta la vecchia idea della teoria documentaria per cui una di queste voci, come dicono le note della Bibbia di Gerusalemme, ma anche della Tov e anche quella della Nuovissima Versione, dicono la stessa cosa. Una versione sarebbe quella più antica, la versione yavista, l'altra, quella più recente, la versione sacerdotale. Secondo il padre Ska, che è forse uno di quelli che adesso hanno lavorato di più sul racconto del diluvio, insegna al biblico anche lui, quel testo che una volta veniva chiamato yavista, oggi dovremmo chiamarlo aggiunte post-sacerdotali, quindi il testo del diluvio è comunque un testo tardivo. Questo basti per l'aspetto letterario, redazionale. Un altro aspetto importante che non può essere saltato nell'analisi di questo racconto è lo studio della tavola 11 del poema di Gilgamesh e non solo di quella tavola lì, perché il racconto del diluvio è una tradizione mesopotamica molto diffusa e molto bene attestata. La lettura della tavola 11 del poema di Gilgamesh ci fa capire come il racconto genesiaco conosca molto bene e si serva di queste tradizioni più antiche di lui. E il confronto è illuminante per comprendere la teologia del testo. Scorriamo brevemente il racconto di Gilgamesh. Abbiamo visto che Gilgamesh, nella sua ricerca della vita, trova questo antenato Utnapishtim, che sarebbe sopravvissuto al diluvio. E Utnapishtim gli racconta in maniera molto drammatica, anche molto bella da un punto di vista letterario, la storia del diluvio. Gli dèi decidono di mandare sulla terra il diluvio, arma letale, questo lo dico io, per distruggere l'umanità. Gli dèi si sono stancati dell'umanità. L'umanità è diventata un problema. Il diluvio sarà la soluzione. Si ricomincia da zero. In altre tradizioni mesopotamiche addirittura si dice che gli dèi sono stanchi del chiasso che fanno gli umani e quindi hanno deciso di zittirli affogandoli tutti. Solo che Utnapishtim è protetto dal dio Ea, che è uno degli dèi più importanti, il quale non ha molta voglia che il suo protetto muoia affogato pure lui. Gli dèi hanno giurato di non rivelare a nessuno la decisione di mandare il diluvio. Ea non può rivelare il segreto a Utnapishtim senza tradire il giuramento. Allora che fa? Di notte va presso la capanna dove dorme il suddetto eroe, Utnapishtim, e rivolto alle pareti della capanna, a voce alta, «Oh capanna, capanna, ti voglio raccontare una cosa». Così che poi dice agli dèi, io ho parlato a me stesso e alla capanna, poi se dentro c'era un altro io non me ne sono accorto, quindi non sono a posto col giuramento. Fervono dunque i lavori per costruire l'arca. Utnapishtim costruisce l'arca e inventa una menzogna per gli abitanti della città, che lo vedono fare questo po' di roba e dicono «ma questo che fa?». Inventa una storia per ingannarli, poi fa una grande festa a cui invita tutti per inaugurare l'arca. Tenete conto che tutte queste cose nel racconto genesiaco non ci sono. Nessuna menzogna, nessun inganno, nessuna festa, nessuna parola su ciò che fanno gli uomini che vedono Noè costruire l'arca, come se non esistessero. La tradizione giudaica si chiederà «ma che facevano gli altri?». E inventa ovviamente storie parallele che finiranno nel Nuovo Testamento. Pensate al testo della prima lettera di Pietro. Così avvenne ai tempi di Noè, mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, finché non venne il diluvio e li sommerse tutti. Quindi si immagina un'umanità gaudente che non si interessa di ciò che fa Noè. E Noè viene chiamato nel testo della lettera di Pietro banditore di giustizia. Quindi Noè è immaginato come un profeta che predica al deserto, ma tutto questo non è nel racconto genesiaco, è frutto delle riflessioni midrasciche posteriori che il Nuovo Testamento fa sue. Dunque l'arca è pronta e Noè carica nell'arca tutto ciò che ha, tutti gli esseri viventi, la sua famiglia e, attenzione, oro, argento e possedimenti vari. Questo particolare nel racconto biblico non c'è. Questo è un altro punto interessante. Poi guarda il cielo. Io osservai le fattezze del giorno. Al guardarlo il giorno incuteva paura. Entrai nella nave e chiusi la porta. Altro particolare da tenere presente. In Genesi 7 è Dio che chiude la porta dell'arca, non Noè. Noè entra, ma Dio chiude la porta. Nel racconto mesopotamico è Noè stesso a sprangare la porta. Arrivano le acque. Gli dèi, dice la tavola 11, accucciati come cani, si rifugiano sulle nubi più alte del cielo, spaventati come Topolino nel film Fantasia. Ricordate quando viene sepolto dall'acqua delle scope che lui stesso ha evocato. Quindi gli dèi sono vittime delle loro stesse magie in qualche modo. Il diluvio sembra sfuggito al loro controllo. 6 giorni e 6 notti dura il diluvio. Al 7° giorno ciò che vede Utnapishtim aprendo la finestra dell'arca è questo. Osservo il giorno, il silenzio vi regna, l'umanità tutta è diventata argilla, come un tetto è pareggiato il paese. Immaginate i tetti delle case mesopotamiche, sono pari. L'umanità è un mare d'argilla, un mare di fango, non c'è più niente. Cosa fa Utnapishtim? Bisogna vedere se si può uscire o no. E allora manda una colomba, ma guarda te, la colomba va, torna e Utnapishtim si accorge che non c'è niente su cui posarsi. Manda poi una rondine, la rondine va, torna e non c'è niente su cui posarsi. Poi manda via un corvo, il corvo va e non torna. Utnapishtim capisce, si può scendere. Nel racconto biblico è il contrario, prima viene mandato il corvo e poi la colomba, la rondine non c'è. Perché? Per un fatto semplicissimo, perché il corvo nella mentalità biblica è un animale impuro e dunque non può essere messaggero di buone notizie, al contrario la colomba è animale adatto per i sacrifici e quindi è messaggero. Ma si vede benissimo che il racconto biblico conosce bene il racconto mesopotamico e lo cita variando l'ordine degli uccelli, adattandoli al suo scopo. No. Questo vi fa comprendere, toccare con mano come la Bibbia usa davvero il linguaggio del mito. Il Midrash andrà anche più in là, ormai si è capito. La colomba torna, dice il testo genesiaco, con un ramoscello d'ulivo, dice il testo del capitolo 7, questo lo dice la Bibbia. L'ulivo che da allora in poi diventa segno di pace, segno di... un diluvio che è cessato. Il Midrash dice: dov'è che la colomba è andata a prendere l'ulivo? Ma guarda un po', sul monte degli ulivi. La colomba si è fatta 3.000 chilometri, forse anche 4.000, dal monte Ararat fino a Gerusalemme, è andata e ritorno ed è tornata col ramo dell'ulivo nel becco, strappato dal monte degli ulivi, perché è il monte del Tempio, quindi c'è una simbologia non da disprezzare, lo vedremo, che accosta l'arca al Tempio di Gerusalemme, come se l'arca fosse un tempio in miniatura. Bene, cosa fa allora Utnapishtim? Esce dall'arca e offre un sacrificio agli dèi. Leggiamo: gli dèi odorarono il profumo, il buon profumo del sacrificio, e come mosche si raccolsero intorno all'offerente. Voi ridete, ma è esattamente quello che dice la Genesi. Genesi 8:21. Il Signore odorò la soave fragranza del sacrificio di Noè. Esattamente la stessa cosa. Non c'è il particolare delle mosche, perché lì ce n'è uno solo, ma in quanto a odorare il buon profumo, il Dio di Israele non è diverso dagli dei mesopotamici. È esattamente la stessa immagine. L'altra differenza dove sta? Che gli dei sono ormai placati e fanno di Utnapishtim un immortale. Utnapishtim viene trasferito nel giardino dell'Eden e vivrà in eterno. Noè invece continua la vita sulla terra e sarà il capostipite di un'umanità diversa. E quindi vedete che le differenze sono indicative, sono teologiche, non semplicemente letterarie. Ora, qual è la vera differenza? Io sono convinto che l'autore genesiaco ha scritto guardando al poema babilonese. Le coincidenze sono talmente puntuali che è impossibile pensare al contrario, ma guardando in maniera critica. Il racconto del diluvio intende, nel testo genesiaco, lo vedremo, scongiurare ogni minaccia che potrebbe cadere sull'umanità. Nei testi mesopotamici il diluvio è la soluzione di un problema. L'umanità è un problema, la eliminiamo. Il diluvio è il segno che gli dèi possono radicalmente eliminare il problema umano, distruggendolo in maniera definitiva. Poi si ricomincia, si fa qualche altra cosa, ma intanto quella umanità lì non c'è più. E l'unico sopravvissuto, via, un immortale in un regno diverso, quindi non più umano, in altre parole. Tra l'altro, nell'umanità creata dopo il diluvio, perché ovviamente poi bisogna rifarne un'altra, gli dèi pongono subito dei limiti, per esempio la limitazione delle nascite, il controllo demografico, perché sennò questi diventano troppi, la morte, accorciano la vita, quindi tutto quello che siamo noi è il frutto di una decisione degli dèi che ci deve un po' controllare, tenere a bada, perché non dobbiamo essere distrutti un'altra volta. Nel contesto genesiaco il diluvio è in realtà qualcosa che non avrebbe dovuto esserci e che in ogni caso non ci sarà più. E dal diluvio l'umanità non cessa ad esistere, ricomincia a esistere. La prima cosa che viene detta a Noè uscito dall'arca, al capitolo 9, crescete, moltiplicatevi e riempite la terra, esattamente le parole identiche di Genesi 1,28, ripetute alla lettera. Potremmo dire che il diluvio non ha cambiato gli uomini, ha cambiato Dio. Ha cambiato Dio. Il diluvio segna una volontà di Dio mutata. E la spia, meno male che non c'è qualche dogmatico di quelli doc che ci sente, e la spia di questo cambiamento di volontà è fin dall'inizio del racconto, quando per due volte al capitolo 6 si legge, versetto 5, il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo. Si pentì di aver fatto l'uomo. E più avanti, sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, con l'uomo anche il bestiame, i rettili, gli uccelli del cielo, perché sono pentito d'averli fatti. Dio si è pentito? Beh, allora non è Dio. In termini dogmatici, Dio non può pentirsi. Pentirsi significa ho sbagliato. Dio non può certo sbagliare. È evidente che il diluvio presuppone un Dio che è capace di mutare opinioni. In questo caso in male, nel senso che dice forse ho sbagliato, meglio ricominciare da capo. Ma il fatto che in realtà l'umanità non venga distrutta è il segno che Dio non solo non si è pentito di crearla, ma che il diluvio è qualcosa che avrebbe potuto cancellare l'umanità, ma che Dio promette di non mandare mai più. E quindi è la volontà di Dio che appare mutata di fronte agli uomini. La domanda che sta dietro a tutto questo gran racconto, che occupa un grande spazio rispetto agli altri, perché è lungo rispetto agli altri, la domanda in fondo è una domanda universale. La divinità, Dio, può distruggere il mondo che essa stessa ha creato? Può? Sì, invece sì, potrebbe. Sì, però questa è una deduzione teologica che tu fai alla luce di 2000 anni della tua fede. Alla luce del racconto genesiaco può, e come se può. Il racconto del diluvio serve proprio a dimostrare che se Dio vuole potrebbe distruggere il mondo. Può. Il fatto che possa non vuol dire che voglia, però può. Attenzione, perché noi spesso leggiamo questi testi già sapendo come va a finire, e non alla luce del testo, ma alla luce di tutte le teologie che ci sono state fatte sopra, dando per buono che è così come pensiamo noi, ma non è così. Bisogna avere l'umiltà di spogliare il testo da tutte le costruzioni che ci abbiamo fatto sopra, fossero anche quelle dei padri più venerabili, che non sempre rappresentano esattamente l'esegesi precisa del testo. La domanda di fondo del testo è esattamente la stessa dei miti mesopotamici. Può Dio distruggere il mondo? Sì, può. Se volesse, potrebbe. Poi la differenza è che nei miti mesopotamici lo fa, nella Genesi non lo fa. Questa è la differenza, che Dio non distrugge il mondo, però lo potrebbe fare. Quindi il testo riflette questa domanda. Ma c'è un'altra domanda. Esiste la possibilità che a causa di una catastrofe universale il mondo venga cancellato? Sì. E guardate, allora la catastrofe era teorica, il diluvio, che per quanto sia non sarà mai universale. Parentesi per divertirsi, a casa ho un libretto dei testimoni di Geova che spiega con attenzione quanta acqua è necessaria per coprire l'intero pianeta. Siccome l'Everest è alto 8.847 metri, ci vogliono 9 chilometri d'acqua perché tutto muoia. Quindi immaginate il mondo coperto da 9 chilometri di acqua, quanta massa d'acqua, e fanno il calcolo di quanta massa d'acqua sarebbe necessaria, no? Quanto doveva piovere perché si raggiungesse una simile altezza. No, ma Dio è capace di crearla dal nulla, questo è un altro problema. Oggi la possibilità di una catastrofe universale è reale, e non solo perché la si vede nei film. I monaci non vedono di sicuro questi film di bassa divulgazione, ma se uno si è visto per caso Armageddon o The Day After Tomorrow, queste robe qui che immaginano cataclismi immani che distruggono il pianeta, dalla cometa alla glaciazione, beh, oggi la catastrofe reale, l'effetto serra, oggi sono problemi che si toccano con mano. Quindi la domanda è forte ancora di più di allora. Tenete presente che il racconto del diluvio è così circostanziato perché la domanda è importante. La terra finirà? Sarà distrutta? Certamente sì, ma all'epoca lo si pensava in un'altra prospettiva evidentemente, però il racconto del diluvio dà una risposta a tutto questo. In realtà la terra non finirà. Dio promette, finché durerà il sole e la luna, cioè nel linguaggio biblico sempre, il mondo non sparirà davanti a me. Quindi è una promessa di eternità della creazione, in qualche misura, o se volete di permanenza nell'essere della creazione. Vedete che il racconto è scritto con molta arte. Dall'impressione all'inizio sono pentito di aver creato l'umanità, distruggerò la terra intera. Sembra che Dio voglia davvero distruggere il creato, ma alla fine uno si accorge che non è così. Quindi un racconto ha due facce. La distruzione e la rovina non sono l'ultima parola è la speranza. E inoltre un'altra differenza. Nel racconto mesopotamico, perché gli dèi mandano il diluvio? Per un loro capriccio. Per un loro capriccio, alla fine, perché decidono così. Non c'è una motivazione precisa. Nel racconto del diluvio c'è una motivazione etica. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E poi più avanti, al versetto 12, Dio guardò la terra ed ecco essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Allora Dio disse a Noè: è venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza. E la vera causa del diluvio è etica nel racconto biblico. Non è un capriccio di Dio, è la violenza degli uomini. Potremmo dire il diluvio è la terra che a causa della violenza umana piomba nel caos dal quale è provenuta. La violenza fa piombare il mondo nel caos. Vedete che il peccato di fondo nella Genesi è, sì, il rifiuto di Dio in senso generico, la cupidigia in Genesi 3, ma qui diventa molto più chiaramente, da Genesi 4 in poi, la violenza. In ebraico Hamas, che è la stessa parola tra l'altro in arabo. Cioè la violenza nel senso proprio più brutale del termine. È dunque una causa etica quella del diluvio, non il capriccio degli dèi. Peccato degli uomini, dunque, speranza in una umanità e in una terra diversa, ma come collegare peccato e speranza? Qual è il trade union tra queste due tematiche? Ancora all'inizio del racconto del diluvio, guardate la connessione tra il versetto 7 e il versetto 8 del capitolo 6. Il Signore disse: sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, con l'uomo anche il bestiame, i rettili, gli uccelli del cielo, perché sono pentito d'averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. E subito dopo, questa è la storia di Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Però badate bene, che Noè sia giusto, integro e che cammini con Dio viene detto dopo aver detto che Noè trovò grazia. Non prima, Prima si dice, prima ancora di presentarlo, Noè trovò grazia. Perché trovò grazia? Uno potrebbe dire perché era giusto e integro. No. Il testo volutamente te lo mette dopo e non crea un legame tra le due cose, perché la grazia appunto è grazia. Il testo ebraico utilizza a questo riguardo il termine ebraico chen, il verbo è hanan, da cui Yohanan, Giovanni, Yahweh fa grazia, che indica proprio la gratuità, il favore accordato dal superiore all'inferiore. Quindi peccato degli uomini e grazia di Dio, è questo che crea la speranza. C'è il peccato degli uomini, ma subito all'inizio del racconto la menzione della grazia di Dio. Una grazia di Dio che ritorna al cuore letterario del testo, che è il versetto 1 del capitolo 8, vi risparmio la struttura fatta alla lavagna perché diventa noiosa, quando si legge in 8.1 che Elohim, Dio, si ricordò di Noè. E nel momento in cui Dio ricorda, Dio salva. E non perché Noè ha fatto qualcosa di particolare, ma perché Noè ha ottenuto grazia da Dio. Dunque Dio si ricorda di lui. È una tematica biblica frequentissima, quella del Dio si ricorda di, che va dal libro dell'Esodo, pensate, Esodo 2, Dio si ricordò dell'alleanza con Abramo e Giacobbe, e guardò gli israeliti e se ne prese pensiero, fino al Nuovo Testamento, al cantico di Zaccaria, si ricorda della sua alleanza. È una tematica che percorre un po' tutta la Bibbia. Ho parlato di speranza, il termine speranza non c'è nel diluvio, no, questo ce lo metto io, ma resta il fatto che il diluvio, con questa connessione tra peccato e grazia, punta a una soluzione positiva del problema dell'umanità, non negativa, a un'umanità e a una terra che non viene distrutta. Potremmo ampliare questa riflessione sulla speranza e arrivare a parlare del fatto che la causa del diluvio, detta in maniera un po' ardita, non è tanto il peccato degli uomini in sé, quanto, alla luce dei testi in cui si legge che Dio si è pentito, la speranza delusa di Dio. Parlare di speranza di Dio certamente non è possibile se lo si fa in termini rigorosamente dogmatici, visto che la speranza è propria degli umani, che non hanno la certezza, altrimenti non avrebbero speranza. Ma se la speranza presuppone qualcosa che non dipende interamente da noi, questo, con una certa cautela, si può dire di Dio. Perché nel mezzo, tra Dio e la realizzazione del suo piano, c'è la libertà dell'uomo. E la libertà dell'uomo, Dio la considera in maniera così grande che la prende sul serio. Potremmo dire, per certi aspetti, che neppure Dio sa che cosa l'uomo farà. Lo sa, ma non lo sa. Se lo si mette sul piano rigorosamente dogmatico è un'altra questione. Ma se lo si mette sul piano esistenziale, Dio ci lascia liberi. E quindi può dire: sono pentito perché mi avete deluso. Un bel testo, tra parentesi, sulla speranza di Dio, in cui si usa proprio il verbo sperare applicato a Dio, è Isaia 5. Il canto della vigna. Mi aspettavo, dovremmo tradurre, speravo da voi uva buona, e cosa mi avete dato? Uva selvatica. Mi aspettavo, speravo giustizia, ed ecco delitto. Mi aspettavo diritto, ed ecco spargimento di sangue. Quello di Isaia è senza alcun dubbio un testo molto bello per parlare di speranza. Il verbo usato a proposito di Dio è proprio kavva, sperare. Alla lettera vayekav le mishpat vehinne mishpach litzdacha vehinne tzaka, è un gioco di parole. Mi aspettavo diritto ed ecco delitto, mi aspettavo giustizia ed ecco grida, tzaka è un grido di chi ha subito un'ingiustizia. Se volete fare come Alonso, che conservava il gioco di parole, diritto ed ecco delitto, giustizia ed ecco nequizia, anche se in italiano nequizia non lo dice più nessuno, ma insomma. Ma il verbo qui è kavva, che è il verbo proprio dei salmi, sperare, e quindi Bibbia alla mano si può parlare di speranza di Dio, perché la Bibbia usa questo verbo a proposito di Dio, questo è uno dei casi. La stessa cosa si potrebbe dire nel testo genesiaco: cosa si aspetta Dio dall'umanità? Mettete Genesi 1 e Genesi 2 insieme, il cibo vegetale dato agli uomini, si aspetta un'umanità che non conosce violenza, nemmeno verso gli animali. E invece ecco la violenza, il fratello contro il fratello e Lamech e tutto il resto. E quindi potremmo dire che il diluvio nasce da questo Dio che, dice Genesi 6,6, si addolora in cuor suo. Altro testo forte, si addolora in cuor suo. Un Dio dunque deluso, frustrato nelle sue speranze. La sua delusione è così forte che Dio prende l'unica decisione che noi al posto suo avremmo preso. Adesso vi ammazzo tutti. E vedete come il testo vuole portarci a ragionare dal punto di vista di Dio, come se Dio fosse uno di noi. In altre parole, se Dio ragionasse come ragioniamo noi, cosa avremmo fatto noi al posto suo? Quello che dice lui qua, vi distruggo tutti. Il testo, vedete che è tutt'altro che ingenuo, eh? Sto cercando di farvi vedere che è forte. In realtà, la decisione di Dio è apparentemente questa. La menzione della grazia ci porta subito alla fine del diluvio. Quando, dopo che è uscito dall'arca e ha offerto il sacrificio, cosa dice Dio a Noè? Il Signore odorò la soave fragranza, dice la fine del capitolo 8, del sacrificio di Noè, e pensò: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza, né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. Ora notate come il testo dice: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché il cuore dell'uomo è incline al male. Il motivo per cui Dio decide di non distruggere più il mondo è lo stesso per cui lo voleva distruggere, cioè la malvagità dell'uomo. E allora vedete che Dio ha cambiato idea. Proprio perché l'uomo è violento, proprio perché il male è nel cuore dell'uomo, proprio per questo Dio decide di non distruggerlo. Continua a credere nel valore della vita umana. E allora qual è il vero volto di Dio? Quello del capitolo 6 o quello del capitolo 8? Quello del Dio che vorrebbe distruggere tutto o quello del Dio che proprio per quello non vuole distruggere tutto? È evidente che il volto di Dio è questo. Un Dio che ha scommesso sulla giustizia di Noè e la scommessa è andata bene. Il sacrificio che Noè offre è un segno importante. La prima cosa che Noè fa, uscito dall'arca, è ricordarsi del Creatore. E Dio dice: bene, ho visto giusto, bisognava che facessi così. Adesso ho capito che dell'umanità allora ci si può fidare, non ci si può rassegnare al peccato. È una tematica che ritornerà altrove nella letteratura sapienziale, è quella di un Dio che potrebbe distruggere, ma proprio perché l'uomo è peccatore non lo fa. Cito due testi importanti della letteratura sapienziale più tardiva. Uno è nel Siracide, un testo particolarmente bello, al capitolo 18, Siracide 18, 7 e seguenti, 7, 14 tutto il passo. Dice il Siracide: per questo il Signore è paziente con gli uomini e riversa su di essi la sua misericordia, vede e conosce che la loro sorte è misera, per questo moltiplica il perdono. Proprio perché l'uomo è misero, per questo Dio lo perdona. È un testo bello, questo particolarmente profondo. Il Signore è paziente con gli uomini proprio perché gli uomini sono miseri. E la stessa idea nel capitolo 11 e 12 del Libro della Sapienza, che è un bel testo sulla filantropia divina. Uso il termine filantropia perché è quello che usa il Libro della Sapienza e non è un termine scelto a caso, è un termine che viene dalla cultura greca. Dio è filantropos, è amico degli uomini. Questo è detto fin dall'inizio del Libro della Sapienza. Il capitolo 11 fa questo ragionamento, Sapienza 11, molto molto divertente anche. Dio, se avesse voluto, avrebbe potuto distruggere i malvagi creando draghi pestiferi, mostri ignoti, sbuffanti, fuoco e alito infuocato. Dio poteva creare King Kong, Godzilla, i mostri di guerre stellari, questi mostri terribili, o del Signore degli Anelli, e far fuori tutta l'umanità. Perché non l'ha fatto? In altre parole, perché Dio non ammazza tutti i cattivi, pur potendolo fare? In ogni caso potevano semplicemente soccombere con un soffio, se Dio voleva. Prevalere con la forza ti è sempre possibile, dice il libro della Sapienza, ma tu hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi, non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento. Dunque, proprio perché Dio è onnipotente, perdona. Proprio perché l'uomo è peccatore, Dio riversa su di lui la sua misericordia. E poi arriva a dire il libro della Sapienza: tu ami tutte le cose esistenti. Questo è un testo di enorme portata teologica, dice la Sapienza in greco, agapas ta onta panta. Chi sa un po' di greco ha capito, agapas, il verbo è quello neotestamentario, ami, agapao, ta onta panta, ta onta sono gli enti, le cose esistenti in senso filosofico, ogni cosa che esiste è amata da Dio. E poi continua il libro della Sapienza: perché tutte le cose sono tue, Signore, che ami la vita. Meglio in greco, despota filopsiuche. Despota significa sovrano, ma è un sovrano, filopsiukos, che ama la vita. Questo è un bellissimo testo sulla connessione tra onnipotenza e misericordia, perdono e grazia. E al capitolo 12, versetto 18, dice ancora il libro della Sapienza: tu sei padrone della forza e dunque ci giudichi con mitezza. Questo è bellissimo. È esattamente il Dio che già emerge in queste pagine della Genesi. Potrebbe distruggere il mondo, come si diceva prima, ma non lo fa. E perché non lo fa? Perché ama il mondo.
Anche possiamo dire perché l'uomo è immagine di Dio.
Sì, anche per quello, ma soprattutto per questo amore che è più forte del peccato. La motivazione di Genesi 8 è molto bella. Siccome l'uomo è peccatore, allora non lo distruggo. Questo è particolarmente bello. C'è di più in questo racconto del diluvio. Nella versione sacerdotale, questo ormai è certo che una delle versioni del racconto del diluvio sia quella sacerdotale, che è la versione esilica per eccellenza, il diluvio viene descritto con immagini di un cataclisma cosmico. Dice il testo di 7.11: eruppero le sorgenti del grande abisso, dice 7.11, e le cateratte del cielo si aprirono. Ricordate come è fatto il mondo, L'acqua che è sotto piomba sulla terra e l'acqua che è sopra cade dal firmamento. La terra ritorna cioè nella situazione di Genesi 1-2, le acque coprivano la terra, ricordate? Il mondo ritorna là da dove è venuto. Nella versione sacerdotale il diluvio è la possibilità che la creazione, se Dio ritira la sua mano, ripiomba nell'abisso dal quale la creazione è venuta. La teologia ha sempre parlato della creazione in tre prospettive diverse. La creazione come protologia, ovvero la creazione come inizio della nostra storia. La creazione continua, ovvero la creazione come atto della provvidenza di Dio per ogni momento della storia. E la creazione escatologica, cioè l'intervento divino nel futuro della creazione. Parlare in questi termini significa appunto parlare della creazione continua, cioè dire che se Dio ritrae per un attimo la sua mano, ecco che il mondo ritorna nel caos. Il diluvio è il segno che il mondo è sostenuto da Dio. Dio si ritrae, il mondo piomba nel caos delle origini. Il linguaggio sacerdotale è di carattere cosmico. Quando le acque cessano, ritorna questo linguaggio delle origini. Le acque si abbassano, dice 8.1, quando Dio fece passare un vento sulla superficie della terra. E guarda, qui il riferimento è più che ovvio a Genesi 1.2. Allo spirito, la stessa parola, il ruach, che soffiava sulla superficie delle acque. Dunque, le acque rappresentano non tanto una punizione dal punto di vista della tradizione sacerdotale, rappresentano da un lato la possibilità del caos, dall'altro la tensione verso un mondo nuovo, perché da questo caos possibile emerge una umanità e un mondo su cui Dio pone definitivamente la sua benedizione. La prova di questa visione del racconto del diluvio la abbiamo nel testo famosissimo di Esodo 14, il passaggio del mare, dove l'autore del testo combina da un lato il linguaggio di Genesi 1, dall'altro quello di Genesi 6-9, e il tutto lo riferisce a Israele che passa il Mar Rosso. C'è stato uno studio attentissimo da parte del già nominato padre Ska su questo capitolo 14 e sul linguaggio creazionale. Lo dovreste avere anche in biblioteca, è un lavoro in francese, Le passages de la mer, étude de la composition du style de la symbolique d'Exode 14, pubblicato a Roma al Biblico nell'86. Esodo 14 è la prova del 9, che fa vedere come Genesi 9 si rifà a Genesi 1. Esodo 14 ha tutti e due i testi insieme, no? È un testo che li combina entrambi. Bene, il diluvio, vedete che allora non è un racconto di punizione, vedete come la tradizione popolare ha sempre letto questi testi come una catastrofe. Perché? Perché dietro c'è l'idea, che non è biblica, quella che ho detto il primo giorno, peccato e creazione, peccato, redenzione. Qui siamo ancora nel peccato, il diluvio è punizione del peccato. Punto e fine. Non è così. Il diluvio non è tanto punizione quanto è ciò che Dio avrebbe potuto fare se davvero l'avesse voluto fare, avesse agito come in Genesi 6. Non solo non lo fa, ma dal diluvio esce un'umanità su cui Dio pone per sempre la sua alleanza e la sua benedizione. E proprio perché l'uomo è peccatore, si è visto, Dio non lo distrugge. Ora guardate, voi siete già un pochino più addentro a questioni bibliche e a una certa lettura delle scritture, ma è dura far passare messaggi del genere di fronte a gente che in realtà questi testi non li ha mai letti, li ha soltanto così sentiti a orecchio in base a una vulgata biblica che li conosce solo in superficie. Dire che il diluvio non è punizione. E tenete presente che basterebbe aver letto un paio di testi del Nuovo Testamento, perché il diluvio è ricordato nella prima e nella seconda lettera di Pietro. Nella prima lettera di Pietro in chiave battesimale, e nella seconda lettera di Pietro in chiave di salvezza escatologica. In tutti e due i casi è citato in positivo. Addirittura nella prima lettera di Pietro le acque del diluvio sono figura del battesimo. Figuratevi voi come potrebbero essere intese come punizione. Vuol dire che comunque l'autore antico intendeva il diluvio in un'altra maniera, non in maniera punitiva, altrimenti sarebbe stato un po' difficile far diventare il diluvio immagine del battesimo, se le acque del diluvio portassero soltanto morte e non una vita che da queste acque nasce. Bene, l'altro testo di cui adesso dobbiamo occuparci è l'inizio del capitolo 9. Questo merita ancora più attenzione, sempre all'interno del diluvio naturalmente. È un intero testo sacerdotale, 9.1.17, questo è un testo non composito ma unitario, in cui possiamo trovare ulteriori aspetti teologici del racconto del diluvio. Io però farei a questo punto ora l'intervallo, facciamo 10 minuti e poi vediamo dopo, ci prendiamo il tempo che è necessario.